grazie. Buongiorno a tutti, mi rallegro anch'io, soprattutto di poter finalmente darvi questo messaggio. Quando si prepara un messaggio è un po' come un parto a volte, no? Ce l'hai dentro per tanto tempo e poi finalmente c'è il momento in cui ti liberi e lo lasci. Allora, ritorniamo a parlare di riconciliazione, come avevo promesso. Io sono uno che mantiene le promesse, d'accordo? Abbiamo iniziato 2 settimane fa una riflessione sulla riconciliazione ispirata dal passaggio di 2 Corinzi 5, in cui l'Apostolo Paolo ci parla della riconciliazione tra Dio e l'umanità. Però prima di tutto torniamo a leggere il nostro testo, alcuni versetti, dal versetto 17 al versetto 20. 2 Corinzi 5, 17 e 20. Dunque, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo ci viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Amen. Questo è il testo che abbiamo già letto 2 settimane fa. E nell'episodio precedente abbiamo visto che Paolo propone 2 aspetti della riconciliazione. Parla da una parte della parola della riconciliazione e poi parla del ministero della riconciliazione. E abbiamo visto appunto che abbiamo parlato della parola della riconciliazione 2 settimane fa e abbiamo visto prima di tutto che la nostra separazione da parte di Dio, il fatto che fa sì che noi abbiamo bisogno di essere riconciliati con Dio, è il peccato. La nostra separazione da Dio è stata causata dal peccato. Questa separazione però non ha cambiato mai il cuore di Dio nei nostri confronti. Il Signore ha sempre desiderato essere riconciliato con noi, da subito, fin dal momento in cui ci siamo separati da Lui. Lui ha avuto a cuore di essere riconciliato con noi, perché ci ama e davvero non ci ha creati per avere dei nemici, ci ha creati per avere una relazione d'amore con Lui. E il Signore quindi ha voluto ed ha reso possibile per noi essere riconciliati con Lui, rimuovendo la causa della separazione, cioè rimuovendo il peccato. E per fare questo, come ben sappiamo, ma non mi stancherò mai di ripeterlo, Gesù è morto sulla croce. Per fare questo, per riconciliarci con Dio, Gesù è morto sulla croce e ha soddisfatto il bisogno di Dio di giustizia rispetto al peccato. Ha pagato il prezzo della nostra riconciliazione con il Padre. Il prezzo è pagato. Possiamo, credendo, essere riconciliati con Dio. Andando alla croce, questo è l'unico modo, non c'è un altro modo. Non ci sono opere, non c'è denaro, non c'è nulla. L'unico modo di essere riconciliato con Dio è andare alla croce di Cristo. La riconciliazione che Dio ci propone è di tornare a vivere in pace con Lui, riappacificarci con Lui, con lo scopo di avere di nuovo una buona relazione con Lui, una relazione ricca, soddisfacente, quel tipo di relazione che Lui aveva pensato per noi, quel tipo di relazione che solo in 2 hanno vissuto prima del peccato, cioè i nostri carissimi, ormai li conosciamo bene, Adamo ed Eva. Solo loro 2 hanno avuto questa piena relazione con Dio prima del peccato, poi noi la stiamo riacquistando. È già pagata, ma la stiamo riacquistando e anche noi godremo appieno, quando saremo col Signore, di questa relazione. E questo non è solo un desiderio di Dio, non è solo un desiderio di Dio, perché sono convinto che ciascuno di noi ha un profondo bisogno, proprio intrinseco, di essere riconciliato col suo Creatore. E quindi la parola di riconciliazione è questo grande messaggio di speranza da parte di Dio per tutta l'umanità. E oggi la Chiesa di Cristo Oggi la Chiesa di Locarno è portatrice di questa parola di riconciliazione ed esprime questa missione nel ministero della riconciliazione. Ecco, questo era un po' un riassunto di quello che abbiamo detto 2 settimane fa. Parola di riconciliazione, un grande messaggio che Dio ha affidato a noi per portarlo nel mondo e si esprime nel nostro ministero di riconciliazione. Quindi oggi parleremo di più di questo secondo aspetto che Paolo propone, il ministero della riconciliazione. E come lo dice Paolo, è un ministero che Dio ci affida. Come sappiamo, il ministero è un servizio, così come un ministro è un servitore. Un ministro è un servitore dello Stato, della nazione. E nella Chiesa il ministro è un servitore della Chiesa. Quindi il Signore affida ai suoi servitori, affida a noi, il servizio della riconciliazione. Cioè abbiamo da parte di Dio questo incarico di essere portatori della parola di riconciliazione e di impegnarci in modo che questa parola diventi una realtà, che non rimanga solo una parola, ma che diventi una realtà per tutti coloro che crederanno. Allora è un po' come appunto un ministro che riceve un incarico dal governo. Ci sono dei progetti decisi a tavolino, nei consigli dei ministri, non so in Svizzera come si chiamano questi incontri, sono comunque del governo, no, questi incontri, e si prendono delle decisioni e poi ogni ministro per il campo che gli compete realizza questo progetto, lo concretizza, lo mette in atto. Ed è quello che noi siamo chiamati a fare, a concretizzare la riconciliazione, mettere in atto la volontà di Dio, soddisfare il suo desiderio, fare in modo proprio che possiamo prendere la mano dell'uomo e rimetterla nella mano di Dio. Questo è il ministero che il Signore ci affida. E Paolo spiega come lui svolge questo ministero. Al versetto 20 lo vediamo. Dice, noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Quindi in qualche modo Paolo agisce in nome e per conto di Dio, per esortare alla riconciliazione e per aiutarci a capire come lui lo vive, come lui la vede. Usa un'immagine, un esempio molto semplice, quello di un ambasciatore. Lui si paragona a un ambasciatore. Forse non vi è sfuggito in questi giorni a Locarno un'immagine molto simpatica di un koala, l'avete visto? E qua alle mie spalle. Avete vista? Non l'avete vista? Un'immagine molto simpatica, il koala, un animale molto carino, molto simpatico. Il nuovo ambasciatore australiano. È un'immagine simpatica ed è azzeccata perché davvero quando tu vedi un koala pensi all'Australia, rappresenta l'Australia, il nuovo ambasciatore australiano. L'ambasciatore di Cristo è un po' così ma è molto diverso. Prima di tutto è meno peloso, ha le orecchie più piccole, Claudio dice ma... Insomma, un bel po' meno peloso, insomma, le orecchie più piccole, insomma, è un po' diverso. Perché non si limita a offrire un'immagine attraente di Cristo. Non ha solo lo scopo di attirare la gente in chiesa, come fa il koala. Sapete, questa è una pubblicità per lo zoo di Zurigo, non voglio fare pubblicità per lo zoo, ma insomma, lui ha lo scopo di attirare le persone, venite a visitare lo zoo, venite a vedermi perché sono bello. Insomma, non è quello che fa l'ambasciatore di Cristo, non fa solo quello. Sì, dà anche un'immagine attraente di Cristo, vuole attirare le persone in chiesa, ma fa molto di più. L'ambasciatore è molto attivo per favorire la riconciliazione tra Dio e il mondo. E insieme non è solo un ambasciatore, abbiamo detto anche un ministro, nel senso che rappresenta dall'immagine del regno di Dio, ma agisce anche in modo molto concreto per fare in modo che le persone entrino nel regno di Dio. Quasi quasi non lascia loro la scelta. Non, se volete venite a trovarmi, va a prenderli, li tira dentro, prende per mano, li tira dentro. Allora forse questa mattina è meglio se noi ci limitiamo a Locarno, perché il mondo è molto vasto, eh? Quindi limitiamoci alla nostra città di Locarno, dove noi siamo ambasciatori di Cristo. Noi siamo ambasciatori di Cristo a Locarno. Non dobbiamo chiederci chissà dove il Signore vuole che... Siamo qua, già che siamo qua, finché siamo qua, svolgiamo questo importante ministero di riconciliazione. Allora vediamo insieme alcune caratteristiche di un buon ambasciatore. Un primo aspetto, l'ambasciatore di Cristo è autorevole. Autorevole. Che cos'è una persona autorevole? Una persona autorevole è una persona che ispira fiducia, che gode della stima degli altri. È una persona credibile. E perché è autorevole l'ambasciatore di Cristo? Quando parla di riconciliazione. Bello è perché è egli stesso, in prima persona, riconciliato con Dio. È convinto della sua condizione, è convinto di aver fatto pace con Dio, e questa condizione di riconciliato influenza tutta la sua vita, in particolare le sue relazioni, la sua relazione con Dio, ma le sue relazioni anche con i suoi simili. È autorevole perché sa di cosa parla, sa di essere perdonato, gode dell'amore di Dio e lo ricambia, vive nella sua benedizione, ha con il Signore una relazione ricca, una relazione costante. E quindi prima di essere un ambasciatore del Regno di Dio, lui è in primo luogo un cittadino del Regno di Dio, a pieno titolo. È una nuova creatura, di cui parla Paolo, per la quale le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove. L'ambasciatore di Cristo è consapevole del suo statuto di figlio di Dio. Un figlio di Dio, una figlia di Dio. È uno statuto che conferisce autorevolezza. È un personaggio molto importante, un personaggio prezioso agli occhi di Dio. La parola di Dio ci dice che lo Spirito Santo attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. C'è il timbro dello Spirito Santo. È qualcosa di eterno, qualcosa di prezioso. L'ambasciatore è autorevole perché non parla di suo, ma è investito dell'autorità dello Spirito Santo, dell'autorità del Regno di Dio, è ispirato da Dio. Sapete, il Signore non manda chiunque a rappresentarlo, non manda un koala qualunque, ma manda i figli suoi, le sue figlie, a rappresentarlo. Conoscete sicuramente questo modo di dire: ambasciatore non porta pena. Ma come dire, io te lo dico, ma quasi quasi me ne lavo le mani, non è colpa mia, non te la prendere con me. Ambasciatore non porta pena. Beh, questo è particolarmente vero per l'ambasciatore di Cristo. Non porta la pena, perché la pena l'ha già portata il Signore alla croce. Wow, che bella notizia. L'ambasciatore di Cristo non porta la pena, ma porta tutto il resto. Rappresenta Cristo, non parla di suo, ma agisce al posto di Cristo. Come farebbe Cristo? Guardando a Cristo, al suo esempio. Quale esempio ci ha lasciato il Signore nel relazionarsi con noi? Penso possiamo parlare di amore, di compassione, di dedizione, di pazienza, del senso del sacrificio, di obbedienza, perché ha fatto tutto quello che ha fatto anche per obbedienza. Ecco, così si muove l'ambasciatore di Cristo e così è autorevole. E oltretutto l'ambasciatore di Cristo è autorevole perché non si accontenta di trasmettere la parola di riconciliazione solo a parole, ma lo fa con la sua vita. La vive, la vive effettivamente con Dio e con le sue relazioni, nelle sue relazioni. La sua vita esprime in modo convincente la riconciliazione con Dio. Ed è pronto egli stesso a riconciliarsi con il mondo, perché Dio lo è già, l'ha già deciso, ha già fatto tutto. L'ambasciatore di Dio è pronto a riconciliarsi con il mondo, anche se a volte è davvero complicato. Si riconosce, ci riconosciamo in questo desiderio di Dio. E così cerca la riconciliazione nelle sue relazioni. Fare la pace è la sua opzione migliore, è la sua prima scelta. Essere riconciliato, per quanto dipenda da lui, ha buone relazioni con tutti, buoni rapporti con tutti. Bisogna fare attenzione però, non sto parlando di un bonaccione che subisce di tutto perché ha paura del conflitto, dei conflitti, perché non vuole essere in guerra, per questo vivere. Non ci si riconcilia facendo compromessi con noi stessi. Ok, il bonaccione fa compromessi con se stesso, dice va bene, fa niente, ci passo sopra, voglio essere in pace. Non sto parlando di questo tipo di approccio. Non si fa compromessi con se stessi, proprio come ha fatto Dio. Dio non ha fatto compromessi. Non ha detto, ah, adesso cosa facciamo? Siamo separati dall'uomo? Non è proprio quello che avevo previsto. Va bene, le lascio un po' lì a cuocere nel loro brodo per un po', poi vediamo. E poi sente troppo la mancanza, corre da loro, li abbraccia. Fa niente, dai, tornate qua, siamo di nuovo amici. No, il Signore ha mandato Gesù a morire sulla croce. Nessun compromesso. Allora cosa significa per noi non fare compromessi con noi stessi? Beh, significa affrontare i conflitti quando ci sono. Anzi, lasciare che avvengano per poterli affrontare. Significa non fare finta di niente. Significa non mandare giù il boccone amaro, illudendoci che così vivremo in pace. Allora questo costa fatica. È un impegno pesante. Perché significa essere disponibile per affrontare un conflitto. Con lo scopo possibilmente, di risolverlo. Lo scopo è quello, risolvere, vivere in pace, essere riconciliati. Significa essere pronto a mettersi in gioco, mettersi in discussione, essere capace di valutare i propri torti, verificare se le nostre aspettative o le nostre pretese nei confronti dell'altro sono giuste o magari sono esagerate. Non fare compromessi significa anche essere capaci di fare un passo indietro. Essere capaci di trovare un compromesso con l'altro. In questo caso sì, trovare un compromesso con l'altro in modo che possa funzionare, qualcosa che soddisfi tutti e due per poter vivere in pace in modo soddisfacente. Dobbiamo essere consapevoli però purtroppo che non tutti i conflitti si risolvono. Non tutti i conflitti si risolvono. Purtroppo una grande maggioranza dell'umanità non ha ancora risolto il conflitto con Dio e purtroppo molti non lo risolveranno mai. Vorrei parlarvi un pochino della nostra coppia, ogni tanto lo faccio, spero che mia moglie sia d'accordo. Non ho chiesto, poi faremo i conti a casa, affronteremo il conflitto. Ma parlerò bene di lei, no, non parlerò bene di lei, parlerò male di me. Io sarei del tipo di accontentarmi, vi confesso, di una riconciliazione superficiale. Sapete come fanno i bambini? Diamoci un bacetto. Dai, dimentichiamo, non ne parliamo più. Sarei un po' un tipo così io, se mia moglie mi lasciasse fare. Anche il Signore. Se il Signore e mia moglie mi lasciassero fare io, sai, un po' così. Perché è molto più semplice. Giusto? È molto più semplice. E soprattutto non mi mette in difetto. Ma sì, forse qualcosina ho sbagliato, ma lasciamo perdere. Andiamo avanti. Insomma, preferirei se fosse possibile mettere la spazzatura sotto il tappeto, aspettando tempi migliori, aspettando che passi la tempesta. Problema è che dopo un po' inciampi nel tappeto, perché ci talmente tanta roba sotto che il tappeto fa così. Non c'è miglioramento. Anzi, solitamente le cose peggiorano. Peggiorano le cose se non si affrontano. E allora sto imparando. Sto imparando a prendere il tempo di andare in fondo alle questioni e anche a chiedere scusa. Sto imparando. Sono un work in progress. Benedico, ringrazio sempre il Signore per mia moglie, perché mi sta facendo crescere. Allora, se vogliamo seguire l'esempio di Dio, Lui ha teso la mano per fare la pace, rimuovendo la causa dell'inimicizia, però. Non l'ha lasciata lì, in mezzo al peccato. Abbiamo detto, attraverso la morte di Gesù. E anche per le nostre relazioni ci si riconcilia rimuovendo la causa dell'inimicizia, affrontando il tema, affrontando il conflitto, cercando di capire ma dov'è la difficoltà. Non so se avete presente questi ponti che ci sono, i ponti olandesi, che adesso arriva. Siamo andati a prenderlo in Olanda, eccolo qua. Sono dei ponti che sono sui canali in Olanda, che quando passa una nave si alzano, normalmente passano le auto sul ponte, poi quando arriva una nave alla precedenza si alza il ponte per lasciar passare la nave. E questo ponte olandese alzato è un po' un'immagine di un conflitto. Quando c'è un conflitto alzo la mia parte di ponte, non ho più relazione, no? Non voglio più sapere nulla, mi hai offeso. E poi l'altro pure alza la sua parte solitamente, no? Tutti e due sono alzati qua, non succede più niente. Allora cosa faccio? Aspetto che l'altro abbassi la sua parte. No, sono lì dietro il ponte, sbircio, sta abbassando oppure no, vedo un pochino. Può durare molto a lungo, no, di stare così, intanto passano un sacco di navi, la relazione non funziona più. Allora con la mia parte di ponte alzata vivo una fase molto importante, la vivo con il Signore. Analizzo con Dio che cosa è successo, valuto appunto quali sono le mie aspettative, le mie pretese, i miei torti, che cosa ho combinato, cosa è successo, come mai si è interrotta la relazione. E poi perdono l'altro dall'altra parte del ponte, anche se non mi vede, perché lui è nascosto dentro la sua parte di ponte. Lo perdono con tutto il mio cuore e lo faccio a priori. Non aspetto che riabbassi la sua parte di ponte. A priori perdono. E poi il prima possibile riabbasso la mia parte di ponte, che l'altro lo faccia oppure no. Riabbasso la mia parte di ponte. È importante analizzare col Signore, perché il punto di vista di Dio sulla situazione mi può dare il desiderio e la forza per perdonare e per desiderare riconciliarmi con l'altro, che riprenda la circolazione. E magari può darmi anche il coraggio di chiedere scusa, perché magari nell'analizzare con lui ho capito di aver sbagliato. Allora chiedo scusa. E quindi solo dopo questa fase vissuta con Dio cerco di abbassare il prima possibile questa parte di ponte. È chiaro che ci si riconcilia sempre in due. Sempre in due ci si riconcilia, non sempre dipende da noi. Tu fai la tua parte, provaci. E se non va, se non funziona, lascia a Dio l'altra parte di ponte che è alzata dall'altra parte del fiume. Lasciala al Signore. Ok? È una proposta, un consiglio. Non ti scoraggiare, ma prega. Prega per il tuo nemico, tra virgolette, quello che è separato da te. Prega che la parte dell'altro si abbassi. Ma non, se non succede, perché potrebbe non succedere, affida questo desiderio di riconciliazione frustrato a Dio, perché credimi, Lui sa benissimo cosa significa essere frustrato nella riconciliazione. E il Signore ti consoli. Purtroppo a volte non c'è riconciliazione e si rimane frustrati in un senso di ingiustizia Io credo, sono convinto che Dio possa colmare questo nostro bisogno di giustizia. Lui è la nostra giustizia. Insomma, l'ambasciatore di Cristo è autorevole perché è riconciliato con Dio, incarna nella sua vita la riconciliazione, non parla di suo e non agisce neanche di suo, ma guarda l'esempio di Dio, l'esempio di Cristo, che lo manda proprio per realizzare la riconciliazione. E vive la riconciliazione come un'opzione migliore, anche nella sua vita di tutti i giorni, è l'opzione migliore. Non è però un bonaccione che subisce di tutto perché ha paura dei conflitti. La riconciliazione è la nostra caratteristica principale e fa di noi dei buoni ambasciatori, delle buone ambasciatrici per Cristo. Questo era il primo aspetto. L'ambasciatore di Cristo è autorevole, è credibile, perché vive la riconciliazione. Un altro aspetto è la passione. L'ambasciatore di Cristo è appassionato. Versetto 20, parla Paolo. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Cristo, con Dio. Se non c'è passione qua dentro, supplicare l'altro ci vuole passione. Allora, quando leggiamo così il testo, ci può far pensare che i Corinzi facessero fatica a vivere la riconciliazione e che Paolo doveva incoraggiarli. Forza, dai, siete riconciliati, vivetelo, siatelo. In realtà Paolo non supplica i Corinzi, ma descrive il suo modo di essere un ambasciatore. Cioè un ambasciatore pieno d'amore, appassionato, al punto di addirittura supplicare, se fosse necessario, chi è ancora nel mirco di Dio. Allora, abbiamo appena spiegato che siamo ambasciatori autorevoli, non siamo dei koala che si fanno fotografare. Noi siamo ambasciatori autorevoli. La nostra domanda è appunto se noi ci accontentiamo di incuriosire le persone a farci semplicemente visita in chiesa come fa il koala per lo zoo, oppure se siamo ambasciatori alla Paolo o alla koala, insomma scegliete voi. Ambasciatori alla Paolo, appassionati per il regno di Dio al punto di supplicare i nostri cari, i nostri amici, parenti, colleghi, vicini, supplicarli di fare pace con Dio. Siamo questo tipo di ambasciatori? Abbiamo questa passione? Io potrei sbagliarmi, ma mi sembra che non viviamo un'epoca di grandi passioni. Non c'è in giro chissà quale grandi passioni, come nel passato. Non viviamo un'epoca di dedizione agli altri, di sacrificio per salvare l'umanità. Al giorno d'oggi ognuno è molto concentrato su se stesso, lo schermino del Natel, del tablet. Anche se forse piano piano qualcosa sta cambiando, soprattutto nella giovane generazione. Si stanno appassionando per il pianeta. C'è questo movimento dei giovani perché hanno capito che stiamo andando proprio malissimo e si stanno appassionando per il pianeta. Speriamo che duri. Preghiamo per questi giovani, sosteniamoli, che duri. Insomma, il proselitismo di questi tempi non è visto di buon occhio. Guarda, tu la pensi così, ma io no. A me piace avere Buddha a casa. Ma magari ci metto anche Cristo. Facciamo due cose insieme. Tu la pensi così, ma non fa niente. Ti rispetto, rispettami. Lasciami nel mio cantuccio, lasciami con le mie esperienze. E non insistere troppo. Così così le persone si offendono se si propone un cambiamento. A tutti i livelli, non soltanto nel campo della fede. Ho fatto la scelta migliore, sono consapevole, ho preso tutte le informazioni su internet, so tutto, sappiamo tutto oggi. Penserete che io parlo male di me stesso, ma voglio confessarvi anche che non sono tendenzialmente un tipo molto appassionato. Non pensate che io non ho una buona opinione di me stesso, io sono una persona meravigliosa, Lo credo davvero perché Cristo mi ama, perché Cristo è morto per me mi ha riconciliato con Dio. Però vedo dei difettucci ancora in me che piano piano il Signore sta portando, sta risolvendo. Però insomma, tendenzialmente non sono un tipo molto appassionato. E questo è senz'altro un fatto caratteriale. Ma per me è difficile onestamente riconoscermi nelle parole di Paolo. Vi supplichiamo nel nome di Cristo. Non so se lo farei, onestamente. Capisco la sua premura, la condivido. Diciamo che io supplico dentro. Ecco. Ma non mi riconosco molto. Non sono appassionato di natura, ma ci sto lavorando. E ho capito che conoscendo l'amore di Dio, cresce l'amore per gli uomini. Più cresce l'amore di Dio in me, più cresce l'amore per le persone. Più conosco Dio, più amo le persone. Qualcuno dice ogni tanto, più conosco gli uomini, più amo il mio cane. No, questo lasciamo perdere. No. Più conosco Dio, più amo le persone. E questa è la mia esperienza, è quello che sto vivendo. Allora, quando condividiamo la nostra fede, non dobbiamo lasciarci troppo condizionare dal fatto che non si deve insistere troppo, che bisogna rispettare certi limiti, che bisogna essere politically correct, no? Non insistere troppo, non fare troppo proselitismo, sul lavoro poi è vietato, non parlare della tua fede. Il problema è che così facendo sarà difficile riuscire a mettere la mano dell'Ocanesi nella mano di Dio. Ci vuole decisamente più passione per supplicare. Ci vuole più passione per essere capaci di supplicare, di essere riconciliati con Dio. E io sono convinto che questa passione la troviamo nell'amore di Dio. Perché quando capiamo quanto ci ami, quanto ci tiene a noi, quanto ha cura di noi, beh, cresce il nostro amore per Lui. E di riflesso cresce il nostro amore per il prossimo, inclusa la nostra cara città di Locarno. Quindi l'ambasciatore che opera per la riconciliazione è appassionato dal suo incarico. Wow! Sono un ambasciatore di Cristo. Voglio provare a essere un po' appassionato stamattina. Wow! Sono un ambasciatore di Cristo. Che bello! Voglio andare lì a prendere le persone per il bavero della giacca e dire, oh! Devi essere riconciliato con Dio, perché se non ti riconcili con Dio sarai per sempre un suo nemico, sarai separato da Lui. Io ti voglio con me nel cielo. Voglio lasciarmi contagiare dalla passione di Dio. E spero e prego che anche voi lo possiate farlo. Perché io non sono un koala. Non sono un koala che sorride. Si ha l'impressione che sorride quel koala, non so se si può rimettere. Beh, no, insomma, più o meno. Gli sorridono i visitatori, sicuro. Insomma, non voglio essere un koala, voglio essere appassionato. Ci è andata bene, pensate, si usavano un bradipo. Avete presente il bradipo attaccato al suo ramo? Mi sto attaccando al ramo, eh? E poi gli gratta il naso, dopo 2 ore si gratta il naso, ci è andata bene, potevamo partire da quella immagine del bradipo, insomma siamo partiti dal koala, è già qualcosa. Sapete che in francese bradipo, come si dice? Paresseux. E per noi in Francia un bradipo è un paresseux, un pigrone. Ho insegnato qualcosa stamattina? Insomma, non siamo dei bradipi e non siamo nemmeno dei koala, ma siamo ambasciatori per Cristo, con la passione per la nazione, per la città che ci è affidata. Ricordiamoci ogni tanto, questa città di Locarno ci è affidata a noi. Non è che arrivano altri da fuori per convertire Locarno, è nostra. E quindi non possiamo limitarci a un annuncio così nudo, freddo. Si comunica che se non si è riconciliati con Dio, vedete voi cosa volete fare. Insomma. No. Possiamo immaginare un ambasciatore che viene mandato a una nazione dove che odia? No, è inimmaginabile. No? Ci ha provato uno, ha fatto una brutta fine, vi ricordate di Giona? Il Signore l'ha mandato a convertire Ninive. No, oh, Ninive, per carità, sono antipatici, non piace la loro squadra di calcio. Siamo proprio, io con loro non mi prendo proprio, non ci vado a Ninive. E il Signore, sappiamo la storia in sostanza, no? Amiamo la città dove il Signore ci manda. Gesù non sarebbe mai andato alla croce senza passione. Passione per Dio e anche passione per noi. Paolo non avrebbe affrontato tutto quello che ha affrontato senza passione. Era un tipo appassionato. Domenica abbiamo sentito di quel naufragio che hanno fatto. Ne ha subito di tutti i colori Paolo. Era appassionato. E noi non possiamo operare per la riconciliazione senza passione. Ed è anche vero per le nostre relazioni. Ci vuole un minimo di passione per affrontare i conflitti. Passione per la moglie, per il marito, per l'amico, per il vicino. Passione. E prego che il Signore ci aiuti a sviluppare sempre di più questa passione. Allora, abbiamo parlato del modo che l'Apostolo Paolo ci propone per svolgere questo ministero di conciliazione, principalmente essendo autorevoli, vivendo, credendo in quello che facciamo, vivendo la riconciliazione in modo convinto. Ambasciatori e ambasciatrici che vivono la riconciliazione come opzione migliore e hanno la passione per prendere la mano dei locarnesi, perché la nascondono? Devi tirarla fuori dalla tasca per metterla nella mano di Dio. E questo è il nostro ministero. Questo è il nostro servizio. E così noi trasmettiamo la parola di riconciliazione che abbiamo ricevuto. Il tempo ci manca per parlare di un altro ruolo molto importante di un ambasciatore. Sapete che un ambasciatore nel paese dove si trova è disponibile anche per i suoi concittadini che hanno bisogno d'aiuto. Quindi ci manca tempo per sviluppare questo punto, ma penso che possiamo, nelle cellule o in altri momenti, possiamo essere aperti, condividere gli uni con gli altri cosa ci sfida in questo passaggio che abbiamo letto di Paolo e pregare gli uni per gli altri. Amen. Cari ambasciatori e ambasciatrici, vi invito ad alzarvi e concludiamo con la preghiera. Amen. Grazie Signore. Grazie Signore. Grazie Signore. In primo luogo, soprattutto oggi che celebriamo la Santa Cena, vogliamo ricordare che tu hai pagato il prezzo per permetterci di essere riconciliati con Dio. Grazie Signore per questa benedizione così speciale, preziosa, poter riprendere la mano di Dio, del nostro caro Papà Celeste. Grazie Signore perché tu ci hai affidato qualcosa di prezioso, la parola di riconciliazione. E vogliamo essere ambasciatori autorevoli e appassionati e ti affidiamo Signore il nostro cuore. Agisci tu, Spirito Santo, nella nostra vita, nel nostro cuore, per renderci simili a Cristo, per essere capaci di andare oltre gli ostacoli, andare veramente incontro alla nostra cara città di Locarno, dove gli effetti della separazione da te sono devastanti. Dacci, Signore, questa urgenza. Amen.
Quale messaggio migliore se non la riconciliazione con Dio per accostarci alla Santa Cena e vivere questa riconciliazione? Abbiamo parlato di Paolo e abbiamo visto che Paolo ha ricevuto questo ministero della riconciliazione e questo ministero l'ha trasmesso a noi. Lo possiamo leggere in Primo Corinzi dal capitolo 11 al versetto 23, dice: poiché io ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso. Paolo ha ricevuto un messaggio, ha ricevuto un ministero, Paolo ha ricevuto un compito e dice: io questo ve l'ho trasmesso. E questo compito, dice, di ricordarsi che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane. E dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. E perché lo dobbiamo fare? Lo dobbiamo fare per ricordarci di ciò che Gesù ha fatto per noi. Fate questo in memoria di me. E nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete. Fate questo in memoria di me. Perché ogni volta che mangiate questo pane e bevete questo vino, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Ogni volta che noi celebriamo la Santa Cena, noi annunciamo che Gesù è morto per noi e che è risuscitato per noi. Annunciamo delle verità, proclamiamo delle verità, diciamo sì a queste verità, ce ne appropriamo di queste verità. E questo lo facciamo fino a che Gesù non ritornerà. Questa mattina abbiamo sentito parlare di riconciliazione, vogliamo accostarci a questo, a questa mensa, è una mensa, dicendo: Dio, io voglio essere riconciliato con te. E se qualcuno, se qua presente c'è qualcuno che ha l'impressione: io non sono riconciliato con Dio, ecco che può parlare a Dio, chiedere perdono per i propri peccati, ringraziarlo, ringraziare Gesù che è morto per i propri peccati e credere che a causa di questo può essere riconciliato con Dio. E il messaggio della Santa Cena è che non dobbiamo più morire per i nostri peccati. E dunque possiamo solo dire grazie, Gesù, che hai pagato per te e sei morto tu per me. Il secondo aspetto della Santa Cena è quello che abbiamo letto all'inizio, che il diavolo è venuto per rubare, ma Gesù è venuto per darci vita in abbondanza. E dunque noi possiamo accostarci a questa Santa Cena dicendo: il diavolo ha voluto la mia morte, ha voluto rubare, distruggere. Dunque io vengo con tutto ciò che non va nella mia vita, con la morte, con la distruzione, con tutto ciò che mi è stato rubato, vado a questa mensa e poi ricevo da Gesù tutto quello che mi è stato rubato. E dunque, anche se qualcuno ha voluto la morte, ecco che io mi approprio della vita di Cristo, della risurrezione di Cristo nella mia vita. Allora vogliamo vivere questa riconciliazione, vogliamo anche, mentre lo facciamo, chiedere a Dio questa passione per portare la sua riconciliazione agli altri. Grazie Padre per aver mandato Gesù sulla croce a morire per noi. Non dobbiamo più morire noi. Ci identifichiamo con questo e diciamo grazie. Hai rotto le catene del peccato, come abbiamo cantato. Ci hai riconciliato con Dio. Il tuo sangue, che ha significato la tua morte, significa oggi vita. E non solo una vita di sopravvivenza, ma una vita in abbondanza. Una vita di vittoria. Una vita con te, Dio. Grazie.
Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore.